Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Simonetta Agnello Orbi presenta Caffè Amaro con Carlo Greppi al Salone del Libro di Torino 2016. Caffè Amaro è un romanzo Feltrinelli.
Buongiorno a tutti, siete tantissimi. Questo libro non è un film, anche se all'inizio, alle prime pagine, io ho pensato a 900 di Bertolucci, che molti di voi credo abbiano visto. Andando avanti mi sono reso conto, nella lettura mi sono reso conto che questo libro assomiglia molto di più a una serie TV, forma narrativa che adesso va moltissimo in moda e di cui io sono estremamente felice e credo anche molti altri qua in sala, e ha questo respiro molto ambizioso e questa galleria di personaggi incredibili che sono dotati di complessità, cosa che spesso è poco presente nei romanzi e nei film per ovvie ragioni anche banalmente di spazio. E questo libro è una saga familiare al termine della quale ti sembra veramente di aver assaporato la Sicilia della prima metà del Novecento, e non solo, però diciamo che il cuore del racconto è lì ed è in quel tempo. E io credo anche che si capisce anche un po' cosa significa essere fedeli innanzitutto a se stessi, ma di questo forse l'autrice poi un po' ci parlerà. Questo libro, almeno per metà, è la storia di un'attesa, l'attesa della protagonista, che è Maria Marra, e che la cui fine di questa attesa è sintetizzata nella quarta di copertina che avrete tutti visto: bruciava quella mano e anche il palmo di lei era rovente. Capirete cos'è questa scena leggendolo. In questo momento siamo in Libia, siamo sulla famosa quarta sponda, perché il libro racconta anche la storia delle nostre imprese coloniali, e magari anche su questo ci sarà poi un accenno dell'autrice. In questo momento Maria, la protagonista, incomincia a essere una donna, almeno così l'ho letto io. Questo libro è la storia finzionale di una ragazzina, che poi diventa una ragazza, che poi diventa una donna, nata, se non sbaglio, nel 1889, ho fatto il calcolo, e che ha vissuto una vita fondamentalmente piena di responsabilità, in cui ha imparato un po' a dominare la presenza di sé. Appunto, la storia di una presa di coscienza graduale che, almeno per me, ha corrisposto a un'altra attesa, un po' inconfessabile, quella di un lettore che vorrebbe Maria sempre, come diciamo, sul pezzo rispetto alla grande storia che scorre continuamente sotto i suoi occhi. Al lettore piacerebbe, in parte questo accade, che Maria abbia lo stesso controllo sulla grande storia che ha, almeno in parte, sulla sua vita. Di padre socialista, nonostante poi faccia una vita in un'altra classe sociale, in una classe sociale decisamente benestante, nonostante tutta una serie di problemi, dal padre ha ereditato questa sensibilità per gli ultimi, che secondo me viene messa in scena in maniera, ne parlavamo a pranzo, magistrale, in una scena in particolare in cui c'è Maria che si costringe letteralmente a visitare le miniere di zolfo del marito, una delle miniere di zolfo del marito. Poi ho scoperto, leggendo un'intervista apparsa sulla stampa, che in parte questa scena corrisponde a un suo ricordo da bambina, per cui magari ci racconterà poi anche quello. In quel momento lì Maria scopre i contorni di questa Italia arcaica, ingiusta, profondamente ingiusta e feroce, appunto, con gli ultimi, che sarà destinata poi nei decenni successivi un po' a svanire. Questo libro credo che è la storia di quanto ci metta una vita a smettere di lasciarsi vivere, a provarci, a provare a dominare il flusso degli eventi, quella grande storia che vi dicevo, quella storia con la S maiuscola, e cito l'autrice, che attraversa le pagine del romanzo e che ha costruito motivo di curiosità, di ricerca, di scoperte e di sperimentazione letteraria. Allora, vi leggo solo più un breve brano che secondo me racchiude molto di questo libro, senza rovinarle, spero, la lettura. Siamo nel 1935, Maria ha 46 anni, e vi leggo, perdonatemi se leggerò male. Con tutto quel mare era come vederlo il tempo. Passava e sembrava non toccare la sostanza delle cose. Il paesaggio pareva restare lo stesso. La somma dei giorni si mescolava al lento moto delle acque. Quante volte si era sentita tutt'uno con quella inquieta apparente immobilità? Eppure, uno dopo l'altro, gli eventi avevano toccato anche la sostanza delle cose e il tempo aveva segnato Girgenti e l'Italia. Bastava voltarsi indietro e la sequenza dell'accadere rivelava gli eventi in prospettiva, come volti in un'infilata di specchi. Era questo, come sentiva dire in giro, appartenere alla storia, la storia con la S maiuscola? E poco dopo, viveva in un'epoca, Maria, che magnificava la tecnica, che accorciava le distanze, che allargava le prospettive, la sensazione di entrare in un grande futuro acuiva il desiderio di cambiamento, di conoscere e di provare nuove esperienze, di allargare i limiti della propria conoscenza. Ecco, per chiudere, poi ho due domande, forse tre, per l'autrice. Io credo che questo libro, oltre alla vicenda che racconta, ha il grande merito di lasciarti questa voglia di allargare i limiti della propria conoscenza, perché appunto gli eventi della grande storia, quella con la S maiuscola, in questo libro sono sullo sfondo in parte, a volte sono addirittura relegati in un inciso, ma sono tridimensionali, sono a volte decisivi e anche dolorosamente decisivi per i suoi protagonisti, e non solo per i protagonisti ma anche per i comprimari. Allora, abbiamo sentito, ve l'ho detto, il protagonista è questa donna, Maria, ragazzina, ragazza, poi donna, Maria Marra, che è una donna, credo, coraggiosa in un tempo in cui, cito l'autrice, il ruolo della donna era procreare, accudire e servire. Allora, chiederei all'autrice, ringraziandola, di presentarci Maria e anche magari altri personaggi del suo libro.
Grazie mille. Io parlo in piedi perché vi vedo meglio. È complicato rappresentare Maria e tutti i personaggi, abbiamo poco tempo. Maria nacque, come nascono questi personaggi? Io avevo una nonna che si chiamava Maria e che non ho mai conosciuto, da cui ho preso il caffè amaro. Nonna Maria fu sposata a nonno Gaspare a 16 anni e durante la prima visita, la prima delle cognate, le offrirono il caffè e ci fu un po' di perdita di tempo prima di darle lo zucchero. E nonna disse va bene così. E l'indomani il tam tam delle sorelle fu Maria lo piglia amaro e nonna dovette prendersi il caffè amaro tanto che le piacque. E tanto che mamma e zia Teresa lo prendevano amaro, mia sorella Chiara e io lo prendiamo amaro, perché in Sicilia da noi il caffè lo dà la mamma ai bambini, fa leccare il suo cucchiaino vuoto di caffè, per spiegarlo. E dei miei figli uno lo prende amaro e l'altro no, perciò tre generazioni sono state di caffè amaro. E volevo descrivere la mia nonna come me l'immaginavo io, una donna che non ebbe una vita difficile come l'ebbe lei, che stava sempre a casa, santa, brava, buona, e volevo darle un amante, una bella vita. Per cui cominciai da questo riscatto di questa nonna sconosciuta. E poi invece la storia mi prese le mani, mi infilammo tutte queste cose. Però piano piano... Io in genere sono veloce nei libri, questo libro ho dovuto interromperlo tante volte per fare altre cose, o di scrittura, o di film, o di famiglia, o quello che era. E ogni volta che tornavo al libro spuntava una cosa nuova. E io devo dire grazie ad Alberto, il mio editor, perché è stato paziente. L'ultimo shock gliel'ho dato questo novembre, grosso. Andai a Palermo e rimasi lì per fare delle visite turistiche. E una mia nipotina... nipotina palermitana mi ha detto andiamo a vedere i bagni ebraici di Casa Professa, dico non mi suona, vado a Casa Professa che ovviamente è gesuitica e vedo che ci sono in un chiostro due enormi cisterne da cui c'è una porta che dà a un bagno ebraico femminile, bellissimo, e decisi Maria va qui. E allora le diedi subito 20 anni di vita, perché io avrei finito il libro a metà anni 20, cominciamo da questo. Poi perché va nel bagno ebraico? Giosuè lo faccio ebreo, subito. Per cui devo tornare indietro, tutte le ricerche, eccetera. E poi scrivo 4 capitoli sulla guerra a Palermo. Io non lo so come l'hanno retto alla Feltrinelli, arrivavano questi capitoli, questo libro che si ingrossava. Poi, come sempre, Alberto è stato meraviglioso, però... L'abbiamo finito dal 1° all'8 marzo, io in India, E la Feltrinelli là, io ero in India con un'amica, andavamo a letto e io alle 3 di notte mi svegliavo e cominciavo a scrivere e a lavorare ai tempi di Milano. E loro poi continuavano a lavorare l'indomani e poi riprendevamo. Comunque c'è, esiste, che bello. Maria è un personaggio importante dunque, lei vuole imparare, vuole crescere, vuole lavorare, ha un padre socialista, ma come tanti padri socialisti, arrivati alle figlie, il socialismo su Scordaro. La moglie glielo ricorda, giusto? La moglie glielo ricorda, moglie tosta più di Maria. Ma Maria obbedisce e si sacrifica, ma si sacrifica sempre sapendo che lei vale. Cioè, chi si sacrifica ma sa di essere indipendente e di poter non obbedire e poi obbedisce tutta la vita, ha una sua dignità. E io penso che forse la mia nonna Maria sconosciuta l'aveva pure, ma Maria le faccio andare oltre, le faccio fare una gran vita, conosce il sesso da questo marito più grande, in modo tale che Alberto ha dovuto tagliarmi delle scene di sesso. Sempre mi ha detto Simonetta un poco di più, questo meglio di no. Per dimostrargli che 30 anni di avvocato di famiglia mi hanno insegnato tanto. Continua, serve il marito, si occupa dei beni di famiglia, a un certo punto si sente tradita dal marito, non perché c'è un'altra donna, lui ne aveva tante e lei lo accettava, ma perché a lei la considera come le altre. Lei avrebbe dovuto aspettarsi, come le diceva la madre, prima inter pares. E io credo che questo sia giusto, non distruggere un matrimonio per i tradimenti così, purché l'altro sia meglio della pletora della gente che va e viene. E Maria a questo punto si sente libera di amare, ma non sa come e chi. Poi arriva l'amato e nasce questa storia enorme con Giosuè, diventato ebreo per necessità dei bagni, e dunque tutta la, così fu, e poi tutta la ricerca da fare sul mondo ebraico, e poi le guerre. Per me è stato bellissimo fare la storia, ma penosissimo. È stato un dolore, un'umiliazione leggere quello che noi italiani abbiamo fatto, ma non soltanto durante la Seconda Guerra Mondiale, non soltanto durante il fascismo, non soltanto in Libia, ma a cominciare dall'Etiopia. Gli orrori che io credevo che gli inglesi avessero fatto, ora so che noi li abbiamo fatti, e forse peggio, con un po' di gusto malsano. Ci sono delle scene, delle parole che ho scritto nel libro che non saprei pronunziare, mi fa male, faceva male pure leggerlo, però dobbiamo conoscerci ed è importante conoscerci. E questo è un libro anche di morte, è un libro anche di accettazione della vita. I personaggi sono tanti, entravano, uscivano, dovevano esserci. C'è la folla, tu parlavi della miniera, quando io avevo 5 anni accompagnai una zia straniera, zia Verena, era una bellissima bionda che aveva sposato il mio zio di cui ero innamorata, e follemente dall'età di 2 anni e mezzo, e voleva vedere la miniera che era appena appena sul punto di chiudere, e uno degli zii l'accompagnò e io andai, io seguivo, e ricordo quando sono entrata in questo carrello nel buio, ricordo il rumore dei picconi, e poi ricordo quando eravamo nella direzione questi uomini nudi lontano, neri, scuri, questo inferno della miniera con noi sedute lì, e in questo inferno terribile la bellezza crudele di una spina immersa nell'oro liquido che diventa una cosa meravigliosa. Brutto il nostro passato siciliano delle miniere, colpa dei siciliani, non degli italiani, altro è colpa dell'Unità d'Italia, questo no. È brutto che non l'abbiamo ancora riconosciuto. Ci sono dei musei, se ne parla, ma si ignora. Ora vi seguo. Il tempo è poco, per cui non battiamo le mani.
Arrivo alla domanda un po' spinosa. Gli uomini in questo libro in molti casi sono forse probabilmente più incoerenti delle donne, però in fondo sono delle figure, credo, positive, che sembrano almeno in parte invitare al cambiamento, a un superamento della società con quegli schemi tradizionali. e arcaici. E mi chiedo se è voluto o se è una mia impressione partigiana in quanto
cosa che gli uomini fanno una bella figura?
No, sì, che ne escono in fondo meno peggio di quanto meriterebbero, forse, non so.
Non sono d'accordo. Io credo che gli uomini meritano di... I maschi meritano di uscire bene come le donne meritano di uscire bene. E non dimentichiamo mai che tante volte se un uomo si comporta male, forse c'è una moglie che lo spinge a fare questo o altro, e viceversa. Io sono un avvocato dei minori, esiste la violenza contro le donne, c'è anche quella contro gli uomini, per cui lasciamo stare. E gli uomini, a me piacciono gli uomini come mi piacciono le donne. E le figure maschili sono belle, spero, nel libro. Il papà di Maria è un personaggio contorto, sofferente, questo uomo di sinistra che è un avvocato, non ha clienti, che deve accettare la misericordia del cognato e che è sedotto dalla moglie tredicenne, che gli fa un ricatto atroce. Entra in camera sua e gli dice: o mi prendi o io ti accuso di voler violentarmi. È bruttissimo questo. Da lì nasce un matrimonio felice, siamo tutti contenti. Però diciamo, lui è un grande eroe che non l'ha detto vai via o che non l'ha trattata male dopo, ma l'amava e all'amore si perdona tutto. Anche il marito di Maria a me piace, è una persona con una sua dignità e tutte le sue debolezze. Io tutta questa storia di uomini e donne tanto diversi profondamente non ci credo. Io ho due figli però, per cui devo difenderli.
No, ma infatti mi ha colpito molto questa cosa di come gli uomini escono, poi appunto sofferti anche loro con le loro debolezze, incoerenze, fatiche. Vabbè, l'ultima domanda che avevo io prima di lasciare la parola al pubblico, che immagino scalpiti anche un po', in parte hai già risposto prima, avrei voluto sapere un po' di backstage, insomma del laboratorio di questo libro, in parte appunto l'hai già risposto, per cui se vuoi aggiungere qualcosa relativamente appunto alla fase di scrittura, è il momento giusto, se no lasciamo poi la parola.
Allora, scrivere un romanzo è difficile, scrivere un romanzo storico è ancora più difficile, scrivere un romanzo cambiandolo tutto il tempo è difficile per noi che lo scriviamo, per chi ci segue deve essere un mal di testa. Io credo che Alberto ha sempre avuto fiducia in me, però a un certo punto diceva: ma dov'è la storia? Ma dov'è la storia? Dov'è la storia? Che ci arrivavo con tutte queste cose nuove, il bagno è qui, poi c'era un'altra cosa lì, poi ho letto il libro di un parente, ma non so come si chiama bene, che dice questo della guerra, che fa lo dico. Cioè è stato pesante per lui. Per me è stato meno pesante perché sapevo che potevo contare su di lui e se mi diceva non farlo, io sono obbediente in questo. È stato un bel lavoro di... non solo di collaborazione tra editor e autore, ma anche per me con una serie di ragazzine che sono venute a dettare, perché in tutto questo io mi sono operata di, come si chiama? Di cataratte. E quando uno è operato di cataratte dice che non può sforzare gli occhi, perciò dettavo come una pazza, a destra e a sinistra, prima un occhio, poi l'altro, che è difficile. È un libro a cui tengo. È un libro per me importante più di altri, anche se sono tutti figli miei in un certo modo, anche perché ho scoperto tante brutture anche della Sicilia ed è importante scoprirle, scriverle e conoscerle. E ho scoperto anche da un punto di vista storico quanto sia travagliata la storia della Sicilia dall'Unità d'Italia e quanto avrebbe potuto essere non travagliata, di cui io do la colpa, penso, sia a noi siciliani che agli italiani che non sapevano come gestire quest'isola. E quanto tuttora a volte parliamo di sicilianità, che a me non piace, di sicilinitudine, che non mi piace neanche, anziché pensare che siamo altri italiani che sono isolani.
Cara collega, iniziamo così magari sarai più buona nella risposta. In un settimanale, di cui non farò il nome perché per non fare pubblicità, ho letto una cosa che mi ha fatto un po' tremare.
Oddio santo.
Esatto. Tu rispondi: sì, sì. Questo per me sarebbe un momento ottimale per morire.
È bellissimo.
È bellissimo. Poi è in chiusura, quindi...
No, a un certo punto devo dirlo. Allora, io ho parcennato la morte. Io non ho mai capito perché la morte è un tabù. No, non lo capisco. Siamo nati sapendo che moriamo. Tutto è incerto. La morte è sicura. La morte è normale. Allora, io quando ero piccola ogni tanto papà mi portava a Siculiana alla tomba di famiglia, papà non piaceva la famiglia, e c'erano loculi a destra e a sinistra, cioè messi a quattro, e poi sotto c'era, come si chiamava? No, la cella, l'ossario, c'era l'ossario, nell'ossario c'erano loculini con pezzettini, quello che c'era degli antenati, e papà diceva, questo è zio Stefano, a me non mi piace. Questo è qui, l'hanno messo sopra a tuo nonno, hanno sbagliato. Papà, dico, morì dopo di lui, cioè, non mi piace. E io dico sempre, ecco, papà, tu dove vuoi che ti mettiamo? Dice, ma dice, come volete, ma in alto. Poi scendevamo nell'ossario, dove c'erano le ossa di tutti. E poi papà mi diceva una frase bellissima, dice, se tu non ti sposi, vieni qui. Perciò io ho sempre avuto la certezza che qualcuno mi avrebbe preso la tomba di Casagnello. E il matrimonio avrebbe portato questa perdita. E io lo accettavo. Io ho assistito a morti, ho seguito gente che muore. A me i funerali piacciono, più dei battesimi, più dei matrimoni perché sono più veri. Cioè non capisco che significa quanto è brutto morire. Ci sono momenti nella vita in cui non possiamo morire. Io quando avevo i figli piccoli non potevo morire. Per cui quando il mio piccolo fece 18 anni io dissi ora posso morire. Ma mamma che dici? No, dico ora, dico se voglio morire muoio. Fino ad ora non potevo. Cioè io credo che trattare la morte come una cosa normale dà una grande libertà, cara collega. Tra l'altro io ho seguito moltissimo le morti dei miei clienti giamaicani che hanno un atteggiamento per la morte meraviglioso. Ora lo dico sul serio. Venivano, io ho fatto i testamenti, già che sceglievano la musica come doveva essere, un partecipare, un fare godere la tua famiglia quando non ci sei. Avevano a volte dei desideri un po' impossibili da realizzare, io ero l'esecutore testamentario per capirci. Per cui una mi disse, voglio essere seppellita nel mio abito da sposa, era tanta. Dico, signora, lei era più magra, dice sì, dico, come facciamo? Dico, perlomeno me lo faccia tagliare da dietro e glielo appoggio. Dice, va bene. Ma è bello pensare alla morte e ridere, è bello perché se dobbiamo morire, e dobbiamo, organizziamolo bene. Ora io potrei morire perché i miei figli sono grandi, quello malato, quello che non è malato, eccetera, hanno tutti da vivere. I nipotini a scuola non danno problemi, mia sorella sta bene. Perciò, diciamo, non servo, se me ne vado, anzi, si arricchiscono di quel poco che lascio. Invece poi, quando i miei nipoti crescono di più, e mamma ha fatto lo stesso, quando crescono di più, dico, vorrei vivere per vederli sposati, mamma diceva sistemati, per vedere i pronipoti, però questo è un momento ottimale, il che non significa che voglio morire, anzi, non piglio zuccheri, non faccio questo, quello che dice il medico, seguo tutto. Però è bello pensare alla morte come una cosa tranquilla, serena, da pianificare. Io un tempo ebbi un amico a cui volevo molto bene, che cambiava ogni anno la musica per il suo funerale, perché voleva musica pop. Io non ci andai al suo funerale perché ero in Italia, sa che suonarono?
Buongiorno, io sono arrivata a pagina 260 del suo libro e sono stata invogliata subito a comprarlo per il viaggio in Italia che ha fatto con George, con l'avvocato George, e di cui ho un'ammirazione estrema. E ho pensato che il personaggio di Josué ricalcasse un po' la personalità di George.
No.
Così spiritoso, così forte, che ha detto della sua mamma energetica, che mi ha insegnato una cosa che pur dopo tanti anni di volontariato non lo sapevo e me l'ha insegnata suo figlio. E poi un invito, venga a Torino che qui tutti i musei sono attrezzati per le carrozzine.
Lo so, Giorgio è stato qui a novembre e dice grazie. Che è la sua città preferita.
Grazie.
Vero.
Grazie.
Bravi torinesi. Grazie a lei perché bravi torinesi. Allora no, Giorgio e Giosuè non c'entro, c'è la G. Io non ricalco mai i miei personaggi su esseri viventi che conosco e che amo. Se c'è gente che mi sta antipatica, dico ti metto nel libro, ma non glielo dico e non se ne accorgono. Io all'inizio tremavo e invece come se nulla fosse, perché mi stanno antipatici, perché hanno un'immagine di loro che non è quella che io ho, per cui loro sono al di là e io sono al di sotto. Comunque, Giorgio è una bellissima persona, però Giosuè ha poco di Giorgio. Giorgio aveva un gran senso del dovere, Giosuè pensava a se stesso. Non dico altro.
Innanzitutto grazie per i suoi libri e quello che ci regala. Io volevo chiederle una cosa. Lei scrive della Sicilia come una vera siciliana, però io ho letto anche i libri Vento Scomposto e quel libro di denuncia sulle donne, ecco. E lì ho visto una scrittrice, una donna, una persona diversa, con un respiro internazionale. Mi chiedevo, lei quando scrive si sente di cambiare qualcosa o scrive sempre allo stesso modo, come una donna libera del suo tempo, non legata a un territorio? Grazie.
Allora, io sono sempre stata abituata ad avere più di un territorio. Sono nata a Palermo, dove ho vissuto soltanto dai 12 anni in poi. Ogni estate andavamo in campagna da mamma, per cui era campagna di mamma, quella vicino alle miniere. Poi ogni estate andavo a Siculiana dai nonni, fino a che non morì nonno. Per cui ho sempre avuto tanti territori e a ogni territorio ero diversa. Per darle un'idea, in città a me era vietato parlare in siciliano, vietato, rimproveri enormi, la bambina era ungherese ed era facile, ma il resto delle persone a casa parlavano anche loro il siciliano, non potevo. Andavo in campagna e papà mi obbligava a parlare in siciliano, obbligo, per cui io a giugno dovevo reimparare il siciliano, a settembre l'avevo a perfezione, dovevo dimenticarlo per 9 mesi, ma questa è la mia vita. Per cui per me vivere in modo diverso, in modi diversi, l'ho sempre fatto. Io veramente mi sento cittadina del mondo, anzi mi pare che il mondo è mio, che è un problema mio personale. Io in Cina una volta dissi tutti questi turisti non vi disturbano e mi guardarono perché mi sentivo cinese. No, è vero. Per cui questo è un problema mio. Per cui in Inghilterra io sono inglese. Però non è che sono inglese in Inghilterra da quando atterro, sono inglese quando lavoro in ufficio, però a casa sono Simonetta, se c'è un amico inglese e un amico italiana, sono italiana con quello e inglese con l'altro. Cioè, io mi descrivo, ora che dolci ne posso mangiare pochi, come una torta a strati, quando uno la taglia ci sono tutti gli strati, perciò in ogni boccone c'è un poco di me così e me colà. E non ho mai avuto problemi di identità. Perché io sono siciliana, sono anche italiana, vi posso pure raccontare come è successo, ma è una storia lunga, e sono anche inglese, però sono diventata inglese nel 99 e io vivo lì dal 69, cioè 30 anni ci è voluto per diventare inglese e dire ma faccio sto regalo agli inglesi che non l'hanno capito, però il regalo è stato fatto.
Lei ha detto prima che la vita irrompe, cioè non ha usato queste parole, l'ho sentito io così, che la vita irrompe nella narrazione, quando ha visitato il bagno ebraico e ha stravolto le sue storie. Capita spesso questo? È stato un episodio che ha riguardato quel libro in particolare, questo di cui stiamo parlando? O c'è questa vita che rivendica la sua potenza creatrice? Un po' come diceva Pirandello, che i personaggi li andavano a trovare e lui li riceveva e aspettava da loro.
Riceveva tante persone, Pirandello. Lasciamo stare.
Non tocchiamo questo tasto. Quindi questa vita irrompe spesso, oppure sono così momenti particolari?
Se io vi do una risposta onesta non me lo ricordo. Questo dei bagni sì, perché fu una cosa potente. Non lo so se mentre scrivo, mentre penso, mi viene un'idea irrompe. Io ho sempre le storie dei libri. Cioè io comincio un libro, so come finiva Maria, doveva finire così, lì non ci pioveva. Cioè, per cui comincio sapendo la fine, perché sono un avvocato, perciò se io scrivo una cosa per il tribunale so quello che voglio dire al giudice. Per cui l'inizio e la fine sono sempre gli stessi. Posso cambiarlo, però diciamo non irromperci, devo ragionare. Invece con Maria, siccome c'erano questi gap, c'erano questi periodi in cui facevo altro, o facevo un filmato, oppure scrivevo una cosa di cucina, o non lo so che altro, c'erano dei gap. Non era un libro, che mi portavo dietro il libro ma non ci lavoravo. Per cui è stato più lungo. E forse irrompevano le cose di più, forse ora sono più anziana, per cui sono più anziana e noto più quello che vedo, non lo so. Io non mi esamino come scrittore, né mi esamino come avvocato, studio la legge, vedo che posso fare e vado, per cui non lo so. Non...
Ma faccio una domanda in mezzo io, ma progetti di continuare o di...
Io ora, allora io ho deciso che non solo posso morire, che la decade dei 70 deve essere una bella decade, anzi lo è, perché l'ultima decade di garanzia di lavoro. Pensateci quanto è bello, dopo 80 uno può fare niente, già che la testa forse non c'è più e non si può, mentre invece dai 70 agli 80 si può pensare di lavorare. Allora, ho lasciato il lavoro di avvocato l'anno scorso, grande dolore, via. Mi sono dimessa da tutte le opere di beneficenza di cui io sono trustee, tutte, l'ultima lo faccio quando torno a Londra, via. Per cui mi sto creando un vuoto per fare altro, non per scrivere, perché ci vuole, mi sparo. Per cui non lo so quello che voglio fare, volevo dipingere, vorrei rifarlo. Mi sarebbe piaciuto imparare l'arabo, ma è troppo tardi. Io sono molto... Credo molto nella lotta contro la violenza sulle donne, questo lo sapete, ho scritto un libro, eccetera. Probabilmente avrò un'opportunità di fare qualche cosa finalmente per i miei clienti che erano morti di fame, genitori magari sbagliati, che facevano brutte cose, bambini abbandonati e non ho fatto niente per loro. Per cui potrei fare qualche cosa del genere, non lo so quello che farò. Il bello è questo, che faccio vuoto e poi rompe, come oramai sappiamo, qualche cosa, e io aspetto. Tanto l'alternativa lo so, posso sempre morire. Perciò dico che problema c'è.
C'è una mano alzata laggiù, c'è un signore laggiù.
Buongiorno, innanzitutto grazie per la sua presenza. Un suo libro che io ho molto amato è Un filo d'olio. Io so che poi lei ha scritto un altro libro appunto con la Feltrinelli su questo tema. Il rapporto col cibo nella cultura siciliana e nella società siciliana è molto forte, no? Anche a livello di tradizione e nel rapporto con se stessi. Volevo chiederle, questo rapporto col cibo quanto ha influito oppure no nella costruzione della sua identità di scrittrice? Grazie.
È sempre questa storia di scrittrice. Non lo so, allora il mangiare è fondamentale, mangiare è cultura. Ora io non me lo ricordo quando ho scritto Un filo d'olio, ma credo che il filo d'olio l'ho scritto prima di avere letto il libro di Bria Savarin, che credo che ho letto prima di scrivere La cucina del buon gusto, che è il libro con Feltrinelli. Un filo d'olio è un libro con Sellerio. Io credo che sia il libro più bello che io abbia mai scritto, bello come libro, perché ci sono fotografie bellissime, perché la carta è bella, perché sono belli da toccare. Mi auguro anche da leggere, perché è dedicato a mia madre e mia zia Teresa, che erano bellissime persone, che poi morirono. La filologia del gusto, che è di Bria Savarin, io ho scritto l'introduzione all'edizione di per Slow Food, è un libro che ha cambiato la mia vita, sono pochi i libri che hanno cambiato la mia vita, perché è Bria Savarin più che la mia tradizione siciliana, che vedi cosa, un francese, che mi hanno fatto capire l'importanza nella cultura e negli esseri umani del cibo, che mi ha fatto capire che fino a che si cucina c'è cultura, e da cui io ho concluso che i miei nipoti, che non parlano l'italiano, e mi dispiace, ma sapevo che sarebbe stato possibile, che i miei nipoti che non parlano l'italiano però cucinano all'italiana e mangiano all'italiana, e la cultura è quella. Se mi dicono nonna fammi le polpette di melanzane, va bene, se le mangiano e mangiano la cultura della nonna, della bisnonna, dei trisnonni. per cui la lingua non è quello che mantiene, anzi la lingua è quello che distrugge quando non viene contaminata con la lingua italiana. Io ero all'Università del Kansas da ragazzina con una Fulbright e una volta ebbi degli incontri con degli italo-americani commoventi, mi avevano cucinato tutto il mangiare loro italiano. Mi sono avvicinata a questi vecchietti della provincia di Agrigento, non ci capivamo. Il loro dialetto era quello del 1900, il mio era il mio. Non ci capivamo, la donna pianse. Questo per me è stato uno shock. Il loro siciliano era meglio del mio, era quello autentico. Io l'avevo contaminato da tanti anni, per cui la cucina è cultura fondamentale. Guardate agli ebrei, guardate quanti amici miei ebrei non sono religiosi, sono perfettamente atei, ma cucinano nei giorni giusti di festa i loro piatti e la identità. Per cui per me è fondamentale la cucina e la cultura. In tutti i libri che ho scritto in un modo o nell'altro, e passerei la vita a scrivere libri sulla cucina e la cultura, che non li vuole leggere nessuno, perché bisogna metterlo in testa anche a tutti questi chef che fanno tutti questi cose, che non si capisce quello che sono. Io ce l'ho con gli chef da un certo punto di vista, che non capisco neanche il loro cibo, però non la vedo la cultura, vedo elementi, foglie, fogliette, pezzettini, queste, capisco niente.
Prima si diceva a proposito di come le figure femminili e maschili da questo libro vengono fuori, lei a un certo punto diceva, le donne anche in Sicilia, se sono consapevoli di poter essere indipendenti, in qualche maniera anche se ubbidiscono, preservano la loro dignità. Ecco, ce lo spieghi un po' meglio, per favore. Nel senso che mi chiedo come si fa a mantenere la propria dignità quando obbedire, pur consapevoli del proprio valore, significa rientrare dentro dei codici arcaici. Uno di questi, l'articolo fondamentale di questo codice è la subalternità delle donne.
Allora lei dice com'è che una donna può essere se stessa in un mondo in cui è considerata cittadina di seconda classe o in una famiglia così? È difficile, ma noi viviamo, noi qui in Italia, in Inghilterra no, viviamo nel mondo delle tre grandi religioni monoteistiche, dove la donna è secondaria. Adamo, da qui nacque Eva ad Adamo, da una costola, quello che era. Nei Vangeli il Papa ora dice che le donne possono fare diacono, non so che cos'è, prete, per carità, una parola d'offesa. E nella religione islamica, che era la più moderna sulle donne quando fu creata, che era la più moderna, la donna poteva possedere, poteva divorziare, doveva essere rispettata, che era la più moderna, era sempre una persona secondaria. Io credo nelle regole, io credo nella giustizia. Le regole sono fondamentali, la giustizia è essenziale, ma le regole sono quelle che reggono il mondo, e nel contesto delle regole di una donna che faceva 15-20 figli, per cui non poteva mai guadagnare, eccetera, questa subalternità non era così pesante, perché il marito andava a fare il minatore e moriva. La moglie del minatore bella non se la passava, però stava a casa. C'erano tanti equilibri, tutto si è ha perso equilibrio ora in un mondo in cui i figli non si fanno più in questa quantità. C'è la pillola del birth control, c'è il divorzio, c'è questo e c'è quello, e allora diciamo perché non siamo uguali. Però io capisco queste norme del passato. Maria era una donna liberissima. Maria faceva quello che voleva. Maria durante la guerra non stiede con i figli. Io quando l'ho scritta soffrivo dicendo: ma come la faccio comportare così Maria? Lei non andò con i figli ed era a rischio di farsi ammazzare dalle bombe per prendere le lettere che ci arrivavano e non ci arrivavano da Giosuè. E ora finisco con la lettera di Giosuè. Io ho voluto fare un omaggio, come dicevo prima, a De Roberto, per cui ho copiato le sue lettere d'amore nel testo, un plagio chiarissimo, aggiustando i nomi e basta.
Dichiarato però.
Dichiarato, plagio dichiarato, e credo che sia bello quando uno fa letteratura o scrive un libro, prendere da altri dicendo grazie, perché è bello dire io voglio che il lettore, io provai a scrivere queste lettere d'amore di lui a lei, però È difficile entrare in un uomo e pensare che parti del corpo di una donna gli piacciono. E certe cose che scrisse De Roberto non mi piacciono per niente, ma le disse così bene che dico io gliele lascio. Perché non avrei saputo immaginarlo. Cioè, in fondo, anche scrivere un libro è un lavoro corale. Basta che uno è onesto e dice le piglio da qui, le piglio da lì, e io vi dico, se vi leggete tutto il suo carteggio, sarà veramente un grande piacere storico, erotico, e vedrete pure come le donne allora più schiave di prima però comandavano a bacchetta, anche se erano un poco puttanelle. Giusto?
Io non posso dire cara collega, posso solo dire cara compaesana.
Bello, palermitano.
Agrigento.
Sono cittadina onoraria, va bene. Vero, vero, ma hanno dato.
No, io volevo semplicemente fare una piccola considerazione personale, nel senso che nelle occasioni che ho avuto di ascoltarla, di sentirla, di seguirla anche per televisione, ma soprattutto vedendola di presenza, mi stravolge questa energia che trovo nella sua persona, e mi chiedo se c'è un segreto da cui prendere questa energia vitale che le riconosce anche Camilleri. Ecco, grazie.
L'energia l'abbiamo tutti, credo, non lo so se io l'ho vitale o no. Andrea ha scritto energia vitale, eccetera, gliene sono grata perché non può leggere. Io mi sento normale, veramente. Ogni tanto mi stanco. No, non mi piacerebbe essere energica e fare tante cose. No, io non so, non credo di essere, dovrei fare molto di più se fossi veramente energica come giusto. Però mamma faceva tante cose, papà pure. Boh. Grazie mille. Grazie.
Vabbè, un grandissimo applauso, grazie.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.